Capitolo tredicesimo. Marlow, l'abbazia di Bisham. I monaci di Medmenham. Montmorency si propone d'ammazzare un gatto, ma eventualmente decide di lasciarlo vivere. Vergognosa condotta d'un fox terrier. La nostra partenza da Marlow. Una processione solenne. Le lance a vapore, utili prescrizioni per molestarle e ostacolarle. Rifiutiamo di bere il fiume. Un cane tranquillo. Strana scomparsa di Harris e di un pasticcio. Marlow è uno dei più bei centri fluviali che io mi conosca. È una cittadina attiva e vivace, non molto pittoresca in complesso, ma con molti strani angoli e cantucci, con molti archi ancora in piedi nel diruto ponte del tempo, sul quale la nostra fantasia ritorna ai giorni che il maniero di Marlow aveva Saxon Algar per suo signore, prima che Guglielmo il Conquistatore se ne impadronisse per darlo alla regina Matilde, prima che esso passasse ai conti di Warwick o al saggio mondano Lord Paget, il consigliere di 4 sovrani in fila. V'è anche una mena campagna nei dintorni, se, dopo aver vogato, vi piace fare una passeggiata a piedi, mentre lo stesso fiume si presenta in quel punto nel suo migliore aspetto. Giù fino a Cookham, oltre i boschi di Quarry e i prati, è un bellissimo tratto. I vecchi e bei boschi di Quarry, con gli augusti sentieri tortuosi, le piccole radure serpeggianti, come sembrano finora profumati con le memorie dei radiosi giorni d'estate, come le loro ombrose visioni appaiono colme di immagini sorridenti, come dalle loro foglie bisbiglianti si levano le dolci voci del tempo d'una volta. Da Marlow fino a Sonin la vista è sempre più bella. La magnifica vecchia abbazia di Bisham, le cui mura hanno risonato delle grida dei Templari e che una volta fu la casa di Anna di Cleves e un'altra volta della regina Elisabetta, si osserva sulla riva destra precisamente a mezzo miglio al di sopra del ponte di Marlow. L'abbazia di Bisham è ricca di qualità melodrammatiche. Essa contiene una camera da letto in tappezzeria e una stanza segreta nascosta in alto nello spessore dei muri. Lo spirito di Lady Holly, che picchiò a morte il suo piccino, ancora vi erra di notte, tentando di lavarsi le mani spettrali nello spettrale catino. Ivi ora riposa Warwick, creatore di re, incurante ora di simili cose volgari quali i re della terra e i reami della terra, e Salisbury, che rese dei buoni servizi in Poitiers. Prima che si arrivi all'abbazia, e sulla riva destra del fiume, è la chiesa di Bisham, e se vi son tombe degne d'esser visitate, son forse le tombe e i monumenti della chiesa di Bisham. Fu mentre vogava nella sua barca sotto i faggi di Bisham che Shelley, il quale allora abitava a Marlow, potete vederne ancora la casa in West Street, compose la Rivolta dell'Islam. Presso Harley Way, un po' più su, ho spesso pensato che io avrei potuto stabilirmici per un mese senza aver tempo sufficiente di abbeverarmi di tutta la bellezza del panorama. Il villaggio di Harley, a 5 minuti di cammino dalla chiesa, è uno dei punti più antichi del fiume, giacché data, a citare la strana fraseologia di quegli oscuri tempi, dai giorni del re Sebert e del re Offa. Vicinissimo allo sbarramento, andando in su, è il campo dei danesi, dove una volta si accamparono gli invasori durante la loro marcia nella contea di Gloucester, e un po' più oltre, annidata in una dolce curva del fiume, si vede ciò che rimane dell'abbazia di Medmenham. I famosi monaci di Medmenham, o il circolo del fuoco dell'inferno, come erano chiamati, contavano tra le loro file il famoso Wilkes ed erano una confraternita il cui motto sanava «Fate ciò che vi piace». L'esortazione ancora rimane sul diruto ingresso dell'abbazia. Molti anni prima di questa equivoca abbazia, con la sua congregazione di irriverenti motteggiatori, c'era, nello stesso punto, un monastero di natura più severa, i cui monaci erano d'un tipo alquanto diverso dai gozzovigliatori che dovevano abitarlo 500 anni dopo. I monaci cistercensi, la cui abbazia era eretta colà nel XIII secolo, non portavano panni, ma rozze tuniche e cappucci, e non mangiavano carne, né pesce, né uova. Dormivano sulla paglia e si levavano a mezzanotte a dir messa. Passavano i giorni nel lavoro, nella lettura e nella preghiera, e su tutta la loro vita piombava un silenzio di morte, perché nessuno parlava. Una tetra confraternita che passava una tetra vita in quel dolce luogo che Dio ha creato così dolce. Strano che le voci della natura d'intorno, il soave canto delle acque, il bisbiglio dell'erba fluviale, la musica del vento sussurrante, non insegnassero loro un più esatto significato della vita. Essi origliavano per lunghi giorni, in silenzio, aspettando una voce del cielo, e tutta la giornata e tutta la notte augusta parlavano in miriadi di suoni che essi non intendevano. Da Medmenham alla bella chiusa di Hambledon il fiume è pieno di tranquilla bellezza, ma dopo che esso passa per Greenlands, la poco interessante residenza fluviale del mio libraio, un cheto modesto vecchietto che si può spesso incontrare per queste contrade durante i mesi d'estate, remando in agile e vigoroso stile o chiacchierando al passaggio lietamente con qualche attempato custode di chiusa, fino all'altro lato di Henley il paesaggio è sterile e nudo. Ci alzammo abbastanza presto a Marlow il lunedì mattina e ci bagnammo prima di colazione. Al ritorno Montmorency fece la figura dello stupido. Il solo argomento sul quale io e Montmorency differiamo seriamente è dato dai gatti. A me piacciono i gatti. A Montmorency non piacciono. Se io incontro un gatto dico «Micio, micio!» e mi curvo a carezzargli il collo e il gatto inalbera la coda in modo da farla apparire una specie di bastoncino di ferro fuso, inarca il dorso e si sfrega e asciuga il naso contro i miei calzoni e tutto è gentilezza e pace. Se Montmorency incontra un gatto, tutta la strada lo sa e in 10 secondi si profonde tanto brutto linguaggio che, amministrato con cura, potrebbe durare a un galantuomo per tutta la vita. Io non biasimo il cane, mi contento in generale di scuotergli la testa o di gettargli dei sassi, perché so che è la sua natura. I Fox Terrier hanno in sé 4 volte in più della dose di peccato originale degli altri cani, e ci vorranno anni e anni di paziente sforzo da parte di noi cristiani per apportare qualche notevole riforma nella turbolenza della loro indole. Ricordo che ero un giorno nella galleria dei magazzini di Haymarket e che ero circondato da cani in attesa del ritorno delle padrone, le quali facevano degli acquisti nell'interno. Vi erano 2 cani da pastore, un mastino, un San Bernardo, un po' di cani da riporto e di Terranova, un levriero, un volpino con molti peli intorno alla testa ma rognoso sulla schiena, un bulldog, un po' d'animali della dimensione dei topi e una coppia di cuccioli dello Yorkshire. Se ne stavano pazienti, buoni e pensosi. Sembrava che una pace solenne regnasse nella galleria, un'aria di calma e di rassegnazione, di soave tristezza pervadeva la sala. Poi entrò una dolce signorina che conduceva un piccolo fox terrier molto mite all'aspetto. Lo lasciò lì incatenato fra il bulldog e il volpino. Esso se ne stette cheto e guardò in giro per 1 minuto. Poi levò gli occhi al soffitto e parve, giudicando dall'espressione, che pensasse alla madre. Quindi sbadigliò. Poi si mise a guardare in giro gli altri cani, tutti silenziosi, gravi e dignitosi. Guardò alla sua destra il bulldog che dormiva tranquillo e senza sogni. Guardò il volpino eretto e fiero a sinistra. Poi, senza una parola di avvertimento, senza l'ombra d'una provocazione, morse il volpino alla gamba anteriore e un latrato di dolore corse per la cheta penombra della galleria. Il risultato del suo primo esperimento gli sembrò molto soddisfacente e risolse di continuare e animare tutto quello che c'era in giro. Saltò sul volpino e attaccò vigorosamente un cane da pastore e il cane da pastore si svegliò e immediatamente cominciò una feroce e strepitosa mischia col volpino. Poi il fox terrier ritornò al suo posto e acchiappò il bulldog per un orecchio, tanto da trascinarlo con sé. Ma il bulldog, una bestia stranamente imparziale, si slanciò su tutto ciò che poteva raggiungere, compreso il portiere della sala. La qualcosa diede a quel caro piccolo fox terrier l'occasione di godersi un'ininterrotta pugna sua speciale con un cane dello Yorkshire e egualmente ben disposto. Chiunque conosce la natura canina non ha bisogno d'essere avvertito che a questo punto gli altri cani presenti combattevano tutti come se il loro cuore e la loro vita dipendessero dalla mischia. I cani grossi combattevano l'un contro l'altro indifferentemente e i piccoli si azzuffavano fra di loro, approfittando del tempo libero con l'addentare le gambe dei grossi. Tutta la galleria era un perfetto pandemonio e il fracasso suonava terribile. Una folla si era raccolta fuori dal Haymarket, domandandosi se fosse l'assemblea d'una congregazione o, se no, chi fosse stato ammazzato e perché. Corse gente con pali e funi, tentando di separare i cani, e fu mandata a chiamare la polizia. E in mezzo a quella rivolta ritornò la dolce signorina, che raccattò quell'angelo del suo cane, il quale aveva conciato un cucciolo dello Yorkshire per un mese e aveva in quel momento l'espressione d'un agnello neonato. E se lo strinse nelle braccia, baciandolo e domandandogli se non fosse morto e che avessero fatto quei brutti cagnacci. Ed esso si rannicchiò nel seno di lei, guardandola fisso in viso con uno sguardo che sembrava dire: «Quanto son lieto che sei venuta a togliermi da questo inferno!» Ella disse che il personale dei magazzini non aveva diritto di permettere che delle orribili bestie come quegli altri cani fossero messi insieme con cani di persone rispettabili e che ella era fermamente decisa di far citare qualcuno. Tale è la natura del Fox Terrier e perciò io non biasimo Montmorency per la sua tendenza a litigare coi gatti, ma non avrei voluto che quella mattina le avesse obbedito. Eravamo, come ho detto, di ritorno da un bagno e a mezza via per il corso un gatto balzò fuori da una delle case di fronte e cominciò a trotterellare nella via. Montmorency diede un latrato di gioia, il grido di un grave guerriero che vede il nemico caduto nelle sue mani, la specie di grido che Cromwell avrebbe potuto cacciare quando gli scozzesi scesero per la collina, e si scagliò dietro la preda. La sua vittima era un grosso gatto nero. Non avevo mai visto un gatto più grosso né un gatto dall'aspetto meno rassicurante. Aveva perduto la coda, un orecchio e una parte del naso. Era una bestia lunga e dall'apparenza muscolosa e aveva un'aria tranquilla e contenta. Montmorency si scagliò dietro quel povero gatto alla velocità di 20 miglia all'ora. Ma il gatto non si mise a correre. Parve non gli fosse lampeggiata l'idea che la sua vita era in pericolo. Trotterellò tranquillamente finché l'eventuale assassino non si trovò a un metro da lui. Poi si voltò e si sedette in mezzo alla strada, guardando Montmorency con una soave e interrogativa espressione che diceva: «Sì, avete bisogno di me?» Montmorency non si perse di coraggio, ma v'era qualcosa nello sguardo del gatto che avrebbe potuto agghiacciare il cuore del cane più avventuroso. Esso si fermò improvvisamente e guardò a sua volta il gatto. Né l'uno né l'altro parlò, ma la loro conversazione risultò abbastanza chiara. Il gatto: «Posso far qualcosa per te?» Montmorency: «No, no, grazie.» Il gatto: «Parla pure, francamente, sai se hai bisogno di qualche cosa.» Montmorency, ritraendosi: «Ah no, nulla, non vorrei disturbarti. Temo d'essere in corso in un equivoco. Mi pareva di conoscerti, mi duole d'averti disturbato.» Il gatto: «Buongiorno.» Allora il gatto si levò e continuò il suo trotterello e Montmorency, adattando la coda accuratamente nella sua scanalatura, ritornò da noi e assunse una poco importante posizione nella retroguardia. Ancora oggi, se si dice la parola «gatti» a Montmorency, egli visibilmente si contrae e vi dà uno sguardo avvilito, come per dire «per piacere, non lo dite». Facemmo le nostre compere dopo colazione e rifornimmo la barca per 3 giorni. Giorgio disse che dovevamo comprare dei vegetali e che era poco igienico non mangiare dei vegetali. Erano abbastanza facili da cucinare e ci avrebbe pensato lui. Così comperammo 10 libbre di patate, uno staio di piselli e un po' di cavoli. Ci facemmo dare nell'albergo un pasticcio di carne, un paio di torte d'uva spina e un cosciotto di castrato e ci provvedemmo di frutta, formaggio, pane, burro, prosciutto, uova e di quant'altro potemmo approvvigionarci in giro per la città. La nostra partenza da Marlow io la considero come uno dei nostri più grandi trionfi. Fu dignitosa e solenne, senza avere in sé alcuna ostentazione. Avevamo insistito in tutte le botteghe dove ci eravamo recati che la roba ci doveva essere mandata immediatamente. Non ci saremmo contentati dei loro: «Sì, signore, la manderò subito, il ragazzo arriverà laggiù prima di voi, signore», per poi stare a baloccarci sull'approdo e ritornare nel negozio a litigare. Noi aspettammo che la roba fosse messa nel paniere e conducemmo il garzone con noi. Ci rivolgemmo a molte botteghe adottando per ciascuna lo stesso principio e la conseguenza fu che nell'ora che avevamo finito Era a nostra disposizione la più bella collezione di ragazzi e di panieri che si potesse desiderare. E la nostra marcia finale, in mezzo al corso, fino al fiume, deve essere stata il più solenne spettacolo al quale Marlowe avesse mai assistito da lungo tempo. L'ordine della processione era il seguente. Montmorency, che portava un bastone. Due cani, dall'apparenza poco rassicurante, amici di Montmorency. Giorgio, che portava i soprabiti e le coperte e fumava una pipetta corta. Harris, che tentava di camminare con grazia disinvolta mentre portava una grossa e gonfia valigia in una mano e una bottiglia di succo di limone in un'altra. Il garzone del fruttivendolo e il garzone del fornaio con panieri. Illustra scarpe dell'albergo che portava una cesta. Il ragazzo del pasticcere con paniere. Il ragazzo del droghiere con paniere. Un cane dal pelo lungo. Il ragazzo del rivenditore di formaggio con paniere. Uno strano individuo che portava una valigia. Un amico del cuore dello strano individuo con le mani in tasca e una pipa di creta in bocca. Il ragazzo dell'ortolano con paniere. Io, che portavo tre cappelli e un paio di stivali e che tentavo d'aver l'aria di non saperlo. Sei ragazzini e quattro cani vaganti. Quando arrivammo all'approdo, il barcaiuolo ci disse: «Ditemi un po', signori, la vostra è una lancia a vapore o una barca coperta?» Come apprese che la nostra era una barca a due coppie di remi, parve sorpreso. Avemmo molto da fare con le lance a vapore. Stava per cominciare la settimana di Henley e ne passavano in gran numero, alcune sole e altre portando a rimorchio delle barche. Io odio le lance a vapore e credo che ogni rematore le odi. Non vedo mai una lancia a vapore senza sentire il desiderio di attirarle in una parte solitaria del fiume e di strangolarle nel silenzio e nella solitudine. Nella lancia a vapore v'è una spocchiosa ostentazione che ha la virtù di destare ogni bravo istinto della mia natura. E io rimpiango il buon tempo antico quando si poteva andare in giro con un'ascia, con un arco e delle frecce senza tante cerimonie. L'espressione della faccia dell'uomo che con le mani in tasca se ne sta accanto al timone fumando un sigaro basta per sé sola a scusare un impeto di rivolta e l'imperioso fischio che v'intima di tirarvi da parte son certo che assicurerebbe un verdetto di omicidio giustificato da parte di qualsiasi giurì degli abitanti delle sponde. I conduttori delle lance a vapore solevano incomodarsi a fischiare per farci scansare. Se io posso dirlo senza apparire immodesto, credo di poter onestamente affermare che la nostra sola barchetta diede, durante quella settimana, più noie, molestie e fastidi alle lance a vapore che si incontravano che tutte le altre imbarcazioni messe insieme. «Viene una lancia a vapore!» gridava uno di noi avvistando il nemico a distanza, e in un istante tutto era pronto a riceverla. Io mi mettevo al timone e Harris e Giorgio si sedevano accanto a me, tutti e tre voltando le spalle alla lancia, e la barca fluttuava tranquillamente in mezzo alla corrente. La lancia continuava ad avanzare fischiando e noi continuavamo come se nulla fosse. A circa un centinaio di metri di distanza essa cominciava a fischiar furiosa e i passeggeri correvano a chinarsi di lato vociando contro di noi, ma noi non li sentivamo nemmeno. Harris ci raccontava un aneddoto di sua madre e Giorgio e io non ne avremmo perduto sillaba per tutto l'oro del mondo. Allora la lancia dava un urlo finale con un sibilo che quasi faceva scoppiare la caldaia e poi rovesciava le sue macchine, soffiava nuvole di vapore, oscillava in giro e si avvicinava alla sponda. Tutti a bordo si precipitavano a prua e urlavano contro di noi e la gente sulla sponda si fermava a gridarci contro. E tutte le altre barche di passaggio si fermavano a far coro, finché tutto il fiume, per miglia su e giù, era in uno stato di frenetica eccitazione. E allora Harris si interrompeva, nella parte più interessante della sua narrazione, e levava lo sguardo dolcemente sorpreso per dire a Giorgio: «Ma Giorgio, che Dio mi benedica, mi par ci sia una lancia a vapore!» E Giorgio rispondeva: «Già, mi sembrava d'aver udito qualcosa!» E allora noi diventavamo nervosi e confusi e non sapevamo come scansarci e la gente nella lancia s'affollava intorno a darci delle istruzioni. «Remate a destra, idiota! Indietro, a sinistra! No, non voi, quell'altro! Lasciate stare il timone, ora, tutti e due insieme, non a quel modo, dico a voi!» Allora calavano un canotto e ci venivano in aiuto e, dopo lo sforzo d'un quarto d'ora, ci allontanavamo dalla loro via in modo che potevano continuare la loro rotta. E noi li ringraziavamo tanto, domandando loro di rimorchiarci, cosa che non ci fu concessa mai. Un altro mezzo da noi scoperto per irritare il tipo aristocratico della lancia a vapore fu di credere che fosse noleggiata per una scampagnata di impiegati, e domandavamo se fosse del personale dei fratelli Cubitt o di quello della ditta Bermondi, e se ci potessero favorire in prestito una padella. Le signore vecchie, non avvezze al traffico fluviale, hanno sempre una gran paura delle lanci a vapore. Ricordo una volta che andavo da Staines a Windsor, un tratto d'acqua specialmente ricco di queste mostruosità meccaniche, con una compagnia della quale facevano parte 3 signore. Fu un'escursione eccitante. Alla prima e lontana apparizione d'una lancia a vapore, esse chiesero insistentemente di essere sbarcate e si sedettero sulla riva finché quella non fu scomparsa. Dicevano che erano dolenti, ma per riguardo alle loro famiglie non potevano essere temerarie. Venimmo a mancare di acqua alla chiusa di Hambledon, così prendemmo la brocca e andammo a domandarne un po' al guardiano della chiusa. Giorgio fu il nostro oratore, assunse un sorriso seducente e disse: «Per piacere, ci potete dare un po' di acqua?» «Certo», rispose quel vecchio galantuomo, «prendetevene quanta ne volete e lasciate il resto». «Grazie tante», mormorò Giorgio guardando in giro. «Dove la tenete?»
«Sempre nello stesso punto, ragazzo mio», rispose l'altro gravemente. «Dietro di voi».
«Non la vecco», disse Giorgio voltandosi.
«Che Dio vi benedica, dove avete gli occhi?»
commentò l'altro facendo voltare Giorgio e indicando la corrente su e giù.
«Se ne vede abbastanza, no?»
«Ah!» esclamò Giorgio comprendendo finalmente. «Ma sapete bene che non possiamo bere il fiume».
«Già, ma potete berne un po'?» rispose il vecchio. «È ciò che bevo io da 15 anni».
Giorgio gli disse che, a giudicare dal suo aspetto, la marca non era abbastanza raccomandata e che lui l'acqua preferiva attingerla da una pompa. Ne ottenemmo un po' da una casetta più su. Anche quella, certo, era acqua di fiume, ma siccome non lo sapevamo, ci sembrò buonissima. Ciò che l'occhio non vede, lo stomaco accetta senza rivolta. Una volta, durante quel viaggio, provammo a usare dell'acqua di fiume, ma poco felicemente. Venivamo giù per la corrente e ci eravamo fermati per farci il tè sulle acque di rigurgito vicino a Windsor. La nostra brocca era vuota e si trattava o di far senza del tè o di attinger l'acqua del fiume. Harris fu d'opinione d'affrontare il rischio. Facendo bollir l'acqua non c'era pericolo di sorta. I vari germi velenosi presenti nell'acqua sarebbero stati uccisi dall'ebollizione. Così riempimmo il calderino con l'acqua di rigurgito del Tamigi e lo mettemmo sul fuoco, badando accuratamente che bollisse. Avevamo fatto il tè e ci stavamo appunto preparando a sorbirlo comodamente quando Giorgio, con la tazza innanzi alle labbra, si fermò esclamando:
«Che cosa c'è?»
«Che cosa c'è?»
domandammo Harris e io.
«Guardate!»
disse Giorgio guardando a occidente. Harris e io seguimmo il suo sguardo e vedemmo venire all'ingiù, sulla pigra corrente, un cane. Era uno dei più cheti e pacifici cani che avessi mai veduti. Non avevo mai incontrato un cane che sembrasse più rassegnato di spirito, più tranquillo. Fluttuava languidamente voltato sulla schiena, con le 4 gambe puntate rigidamente in aria. Era ciò che direi un cane col corpo assai gonfio, col petto ben sviluppato. Veniva innanzi sereno, dignitoso e calmo finché non arrivò di fronte alla barca, dove, fra i giunchi, si arrestò e si adagiò bellamente per la notte. Giorgio disse che non voleva più il tè e vuotò la sua tazza nell'acqua. Neanche Harris aveva più sete e fece la stessa cosa. Io avevo bevuto metà della mia, ma avrei voluto non averla bevuta. Domandai a Giorgio se pensasse che avrei potuto ammalarmi di tifo. Rispose di no, che probabilmente non lo avrei preso, ma che a ogni modo, fra 15 si sarebbe potuto sapere se l'avessi preso o no. Ci spingemmo fin sulle acque di rigurgito di Wargrave. È una breve scorciatoia che conduce alla riva destra, a circa 500 miglia al di sopra della chiusa di Marsh, ed è degna d'essere percorsa, giacché è un leggiadro tratto di corrente ombrosa e fa risparmiare quasi 500 miglia di viaggio. Naturalmente il suo ingresso è tempestato di pilastri e di catene e circondato di cartelli che minacciano ogni specie di tortura, di prigione e di morte a quanti osino remare su quelle acque.
Mi stupisco che quei villani di proprietari rivieraschi non vantino dei titoli sull'aria del fiume e non minaccino con 40 scellini di multa chiunque la respiri. Ma i pilastri e le catene, con un po' d'abilità, si evitano. E quanto ai cartelli, se ne possono, se si ha un po' di tempo a disposizione e non v'è nessuno in vista, prendere un paio o più e gettarli nel fiume. A mezza via sull'acqua di rigurgito noi approdammo per far colazione. E fu durante la colazione che Giorgio e io fummo invasi da un grande spavento. Anche Harris provò un grande spavento, ma non credo che il suo potesse essere così grave. Se volete sapere, fu così. Stavamo seduti in un prato a circa 10 metri dall'orlo della corrente e ci eravamo appunto comodamente installati per mangiare. Harris aveva il pasticcio di carne fra le ginocchia e lo stava scalcando e Giorgio e io stavamo pronti coi piatti. «Hai un cucchiaio lì?» disse Harris. «Ho bisogno d'un cucchiaio per pigliare il sugo». La cesta era dietro di noi e Giorgio e io ci voltammo per pigliarne uno. Ci vollero meno di 5 secondi. Quando ci voltammo, Harris e il pasticcio erano spariti. Era una vasta, aperta campagna, non v'era un albero o tratto di siepe per un centinaio di metri. Egli non poteva essere precipitato nel fiume, perché eravamo noi sul margine del fiume e avrebbe dovuto passare sul nostro corpo per cadervi. Giorgio e io guardammo in giro. Poi ci guardammo a vicenda. «È stato rapito in cielo?» domandai. «Non si sarebbe portato anche il pasticcio?» disse Giorgio. L'obiezione era abbastanza grave e mettemmo da parte la teoria celeste. «Immagino che la verità sarà questa», opinò Giorgio discendendo al comune e al pratico, «che ci sia stato un terremoto». E poi aggiunse, con una punta di tristezza nella voce, «se almeno non fosse stato occupato a tagliare quel pasticcio». Con un sospiro volgemmo ancora gli occhi verso il punto dove Harris e il pasticcio erano stati l'ultima volta veduti sulla terra. E colà, mentre il sangue ci si agghiacciava nelle vene e ci si rizzavano i capelli sul cranio, vedemmo la testa di Harris e null'altro che la testa sbucar dritta fra l'erba alta, con la faccia scarlatta e dipinta della più viva indignazione. Giorgio fu il primo a riaversi. «Parla!» gridò. «E dici se sei vivo o morto e dove hai tutto il resto del corpo?» «Non farlo stupido!» disse la testa di Harris. «Voi certo l'avete fatto apposta». «Fatto che?» chiedemmo Giorgio e io. «Ma avete fatto seder qui, è uno stupido scherzo. Qua, pigliate il pasticcio». E fuor della terra, come ci sembrò, si levò il pasticcio, assai sudicio e inzaccherato, e dietro di esso si arrampicò Harris, bagnato, infangato e disfatto. Egli s'era seduto, senza accorgersene, sul ciglio d'un fosso che la lunga erba nascondeva alla vista e, nel tirarsi indietro, v'era precipitato, col pasticcio e tutto. Disse che non aveva mai avuto una simile sorpresa in vita sua, sentendosi andar giù senza saper minimamente ciò che gli accadesse. Aveva pensato, sulle prime, che fosse arrivata la fine del mondo. Harris crede ancora oggi che Giorgio e io avessimo preparato di lunga mano il tranello. Così l'ingiusto sospetto segue anche i più irreprensibili, poiché, come dice il poeta, chi sfuggirà alla calunnia? Chi, veramente?